come vedete, vedete, inizia la parola Abba, che non è nella, diciamo, edizione del Padre Nostro che abbiamo nella prima pagina, perché è, pensando appunto Matteo e Luca, e giustamente Luca, il Padre Nostro in Luca, comincia: Padre, sia santificato il tuo nome, e in quel Padre c'è Abba, come sappiamo da Romani 8, ma anche da Marco, Abba, e in Luca non c'è la parola Abba, ma le volte che c'è solo Padre, anche nei racconti della Passione, Padre, nelle tue mani affido il mio spirito, questa parola Padre è Abba, la resa, cioè resa in greco Abba, come anche Paolo, Romani 8, abbiamo lo spirito in noi che ci rende figli e dice Abba, Padre. Cioè non si è mai tradotto letteralmente la parola Abba, e ora la guardiamo qui. Abba è stato enfatico di Abba. Abba, conoscendo Abba è padre, anche in aramaico, Abba di per sé è il padre. Però anche in ebraico il nome con l'articolo può aver valore di vocativo. Ipotesi per fare un nome diverso: Hammelech nel testo ebraico può significare il re in un racconto, ma se uno, c'è un discorso in cui uno si rivolge al re e dice Hammelech, chiaro, questo è un vocativo. Così anche nell'aramaico questo stato enfatico può aver valore di vocativo, Abba. Solo che questo termine è diventato poi un termine tecnico con cui i bambini si rivolgevano al proprio babbo. Quindi questo, cioè, se vogliamo filologicamente, uno stato enfatico con valore di vocativo, ma diventa poi nel linguaggio concreto il vocativo con cui il bambino si rivolge al proprio papà. E per cui nella preghiera non c'è mai Abba, nelle preghiere ebraiche non c'è mai Abba, c'è Ab, eccetera, o c'è Abinu, Padre Nostro, eccetera. Ecco, e Gesù invece ha insegnato a dire Abba. Questo è praticamente quando voi pregate dite a Padre, Abba, cioè è l'esperienza del Padre che si ha nella comunione con il Messia, nella comunione con il Signore risorto. Per questo significato però concreto del bambino che chiama il proprio papà, noi basterebbe andare in Israele, quindi lei lo sa bene, camminando nelle vie di Gerusalemme, dove si possono trovare, si trovano numerosi bambini o di famiglie arabe o di ebrei, però si sente di l'uno o dell'altra lingua, si sente Abba, Abba, la voce dei bambini, sia in bambini ebrei come di lingua palestinese, perché questa parola Abba è entrata poi nella cultura concreta, cioè i bambini chiamano Abba indipendentemente dalla lingua araba o ebraica che parlano. Ecco, io questo l'ho messo per ricordare. Adesso la formula liturgica incomincia invece da questo momento, cioè con Abuna, scusate un istante, Abuna di Bishmaya. Allora, qui tanto, scusate, però io ho bisogno della lente, perché mi sono fatto così umile che se non ho la lente non riesco più. Ecco, giusto per fare un po' di umorismo naturalmente. Ecco, allora, quindi vediamo la vocalizzazione Abuna e Ab più Na nostro, e Ab è uno dei nomi particolari che uniscono ai suffissi con una vocale. In ebraico è la I, abinu, e in aramaico rimane ancora la forma antica U, abu, U era abuna. Quindi U è, diciamo, vocale di congiunzione tra il nome e il suffisso, ma questa vocale rimane con pochissimi sostantivi, di cui uno è Ab, Abuna, Padre nostro. Quindi vedete, qui è come Matteo al limite, no? È come Matteo, senz'altro. Di, pronome relativo, che, Bish, scusate, c'è questo, sì, c'è. Allora, e qui poi la vocalizzazione è come secondo le regole ebraiche, Shemaya, è stato enfatico, lo sappiamo, i cieli, Shemaya. Se metto la preposizione B, due Shewa, la prima diventa I, Bishmaya, va bene? Quindi questo come in ebraico. Adesso notate però, io sotto ho messo, secondo un'altra edizione, che non l'ho tolta giusto perché la possiate vedere, se voi guardate nella riga sotto, Abuna, poi c'è D, non di D, poi c'è Bishmaya. Allora qui, quindi Abuna, Padre nostro, ecco qui, se vi va bene, cioè va bene, cioè uno può avere interesse, notate che è un fenomeno che può succedere anche in ebraico, ma soprattutto nel aramaico, nel siriaco. Allora io avrei D, B, Shemaya, cioè io avrei tre Shewa, no? D, che è questa, poi B e Shemaya. Allora che cosa succede? Che il primo D rimane, no, scusate, sì, D, il primo rimane, perché una parola può incominciare con Shewa, D. Il secondo si riduce in I, D, P, Shmaya. Ecco, quindi quando venissero composti tre con le preposizioni D, P, L, allora la prima si tiene il suo Shewa e lo Shewa successivo si trasforma in I. Va bene, può essere interessante, credo, no? A livello di conoscenza della vocalizzazione, perché poi noi lavoriamo con testi vocalizzati. Allora, però, com'è bello invece il testo consonantico che abbiamo, che non ha D, ma ha D, e poi allora ancora Bishmaya, perché è una parola isolata, no? Padre nostro, che, e poi di Bishmaya, è veramente una frase nominale, che sei sottinteso nel cielo. Poi notate anche l'influsso. Noi ora diciamo Padre nostro che sei nel cielo, ma sovente sì, nei cieli. Questo plurale cieli è un influsso dell'ebraico, dell'aramaico. L'aramaico è un bel plurale, l'ebraico avrebbe il duale, lo sappiamo, Shamayim. Shamayim, cioè il cielo atmosferico che vediamo, è il cielo dei cieli dove c'è il trono di Adonai. E questo, ecco il duale dell'ebraico. Ma dove non c'è duale va tutto in plurale, come da noi i cieli. Padre nostro che sei nei cieli, no? È un solo semitismo. Adesso, Yin Kaddash, allora, guardate com'è bello la sigla. Io qui ho D, poi ho il raddoppiamento nella seconda, Kaddash, è un tema di D. Poi possiamo dire I Baal, no? Quindi, però è un riflessivo passivo del Pael, o del tema di. Ecco, il D vuol dire raddoppiamento della seconda radicale e il T passivo riflessivo di questo raddoppiamento. La radice Kadash, essere santo, sia santificato Shemak. Shemak. Ora, chi lo prega in ebraico dice Simcha, ecco, in aramaico è Shemak. Poi lo vedremo proprio nei paradigmi, giusto perché il nostro occhio lo veda, no? Allora, sia santificato il tuo Shem, il tuo nome. Sappiamo, ecco, che l'ho accennato nell'incontro, ma nei nostri incontri a volte è già venuto il tema, facendo il Padre Nostro, eccetera. Cioè, che qui sovente si dice sia santificato da noi. Allora, come fa santificato? Mentre in realtà sono passivi teologici. È Dio che santifica il suo nome. E il testo, proprio qui il testo perfetto che ce lo dice Ezechiele 36, 16-28, santificherò il mio nome che voi avete profanato. Allora c'è una comunità che ha profanato, cioè che non è più testimone della santità di Dio. Santificherò il mio nome, Dio lo santifica, in che modo? Vi darò il mio spirito, vi darò un cuore nuovo, cioè Dio che trasforma. Ecco, per cui sia santificato, si chiede questa trasformazione, che Dio operi la trasformazione che ci rende veramente, come possiamo dire autentici è un po' poco, cioè ci renda veramente partecipi della vita di Dio, dell'alleanza con Dio. Per il Nuovo Testamento noi siamo santi perché partecipi della risurrezione di Cristo. Sia santificato il tuo nome, la comunità o il singolo chiede di essere sempre reso più partecipe della risurrezione. Questo è il senso teologico. Allora, Yitkadash Shemak, poi Tete, questo ricordatelo, Tete Malkutak, chi lo dice in ebraico? Malkutekano, Malkutak, anche il suffisso di seconda maschile, venga il tuo Malkut, venga il tuo regno. Malkut è, come possiamo dire, Malkut è femminile. E notate allora l'imperfetto a terza femminile, la tau, terza, yitol, tiktol. Se fosse maschile sarebbe yete, yete, il verbo venire. Ecco, spero che sotto ve l'abbia messo, tete, no, ma non c'è l'analisi, c'è solo la traslitterazione. Vabbè, e magari è anche opportuno che nella forma definitiva metta l'analisi, se vi fa piacere, penso di sì. Quindi, ecco, quindi qui è il verbo che indica venire, tete, e potrebbe essere imperfetto o iussivo, quindi qui chiaramente è iussivo, sia santificato, venga Malkutak, scusate, le braccia, venga il tuo regno. E poi, e fino qui, se voi guardate, lo abbiamo in Matteo e in Luca, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno. Adesso la frase che segue manca in Luca, la troviamo solo in Matteo, e la frase che segue è in aramaico Tehue, no, Tihue, scusate, Tihue, Tihue, Reutak, Reut, Malkut. Ecco, questi i nomi che finiscono in uzi in ebraico, che in aramaico sono femminile. Notate l'aramaico come semplice, Malkutak, Reutak, questo ak, no? Tu maschile. Allora, e qui per me è interessante, cioè noi diciamo sia fatta la tua volontà, sia fatta. E voi qui, voi vedete, abbiamo lo iussivo del verbo hawa. Hawa. Cosa sarà questo verbo hawa in ebraico? Haya. Haya. Che solitamente il verbo significa solitamente, cioè varie volte può significare essere, ma altre volte ha un senso fientico, venga, si realizzi, sia fatta. E quella sia fatta traduce il genezzetto, il greco, si compia, si, ecco, si realizzi, sia fatta. Poi la traduzione ebraica yeaseh traduce, notate, il Padre Nostro ebraico è col verbo asah, sia fatta, e mentre invece qui mi sembra molto più arcaico il verbo hawa, arcaico dal punto di vista del linguaggio semitico, il verbo hawa che non vuol dire solo essere ma anche diventare, divenire, realizzarsi, e quindi si realizzi, e quindi sia fatta, o sia fatta sotto l'influsso della nostra traduzione. Ecco, sarei curioso di sapere il Padre Nostro quando è stato tradotto in ebraico nella forma che recitiamo noi, cioè, perché mi sa tanto che c'è un influsso delle nostre lingue in quel sia fatto, perché l'ebraico ha yeaseh, che è un nifal di asah, no? Del verbo asah. Spero di non annoiarvi, no? Ecco, cioè, così cerchiamo di... Allora, quindi qui c'è questo verbo hawa. Oh, tra l'altro un esempio chiaro di questo, anche se non lo scriviamo, sappiamo come in ebraico lo yussivo è yehi, quindi qui è Yehweh. In ebraico è Yehi, qui è Yehweh, ma terza femminile, Tehweh, chiaro, qui il soggetto è femminile. Yehi, il Wayiktol di Haya, Haya è Wayehi. Allora, la nota frase, che è proprio la formula dell'evento della parola, una formula profetica, Wayehi Debar Adonai Elai. Ecco, questo, allora, questo, quindi la parola del Signore, Vayuhi Elai, è venuta a me, venne a me, cioè questo senso fientico, ecco, è giunta a me, venne a me la parola del Signore, è venuta a me la parola del Signore. Questa è, scusate, una formula tipicamente profetica. Poi è chiaro, nella tradizione si raccolgono i detti dei profeti, vengono trasmessi, questa formula diventa teologicamente letteraria, non so. Io leggo, venne la parola del Signore a Geremia. Chiaro, questo non l'ha scritto Geremia, questo l'ha scritto lo scriba, eccetera, però ha utilizzato la formula tipicamente profetica dell'evento della parola, cioè è questa esperienza della potenza di Dio, che ha della potenza, della forza, della, come posso dire, della energia che afferra l'intimo della persona. Ecco, e difatti questa formula è solo usata per indicare questo evento della parola. Quindi venne la parola del Signore a me, oppure venne a Isaia, venne a Geremia, cioè è per indicare l'evento. Perché sottolineo questo? Perché purtroppo questa frase nella nostra Bibbia c'è, non è tradotta in modo preciso, anzi fuorviante. Perché venne a me la parola, no, mi fu rivolta la parola del Signore. Noi ci rivolgiamo la parola gli uni con gli altri, ma la formula biblica non è a questo livello, è un livello trascendente, è il trascendente che entra nella realtà della persona umana. Ecco, quindi questo mi fu rivolta, oppure fu rivolta la parola del Signore a Geremia, sono traduzioni completamente un po' fuorvianti, cioè non aiutano a comprendere l'esperienza profonda, tipicamente profetica, che poi è l'esperienza cristiana, ma questo ora ci porterebbe al di là, no? Comunque almeno abbiamo visto questo. E questo è un esempio qui, Tehweh, Noi sia fatta, anche l'ebraico teasè sia fatta, e vorrei dire una traduzione che è esplicita, ma non è semitica, anche se è in un ebraico perfetto, è teasè. Semitica è questa, dove il verbo hawa è sentito con questo valore fientico, dinamico, si realizzi, venga, venga, si realizzi, si compia. Ecco, tehue riutek. E, scusate, reutak, reut è un equivalente di razon, razon, cioè sarebbe, sì, la volontà, ma è la volontà salvifica, è il disegno salvifico, per cui non è sia fatta la tua volontà, si chiede a Dio che noi facciamo la volontà di Dio, questo è sempre importantissimo, ma il Padre nostro dice un'altra cosa. Il Padre nostro si chiede a Dio che realizzi il suo disegno, reutek, reutak, realizzi, porti a compimento il suo disegno, di disegno di salvezza. Ecco, in greco del Nuovo Testamento la parola è tselema, questo genezeto to tselemas, ecco, si compia, ecco, il tuo disegno di salvezza. Allora, possiamo, continuiamo ancora l'ultima riga. Intanto notate, vedendo l'aramaico abbiamo, penso, anche qui un po' l'influsso reciproco, no, delle lingue, e noi abbiamo un po' l'idea più concreta di questo significato dinamico, di fientico, come si dice, di azione del verbo haya. Ecco, è chiaro che se uno leggesse una lettura e si è preparato laddove c'è venne la, mi fu rivolta la parola, uno legge tranquillamente venne a me la parola del Signore, è chiaro, no? Per non perpetuare queste forme purtroppo molto imprecise, ma dire imprecise è già usare una valutazione abbastanza soft, no? Bene, andando avanti,
essere.
Come?
Il verbo kaya, essere.
Ecco, allora il verbo kaya ha due funzioni. Una come verbo stativo, essere. Quando è verbo stativo è verbo, è essere. Però ha anche un significato fientico, fientico di divenire, di compiersi. E l'esempio che ho fatto, venne a me la parola del Signore, in ebraico haya vayehi, cioè allora quando, cioè il verbo haya può avere queste due connotazioni semantiche, due significati, o avere un significato stativo, corrisponde al nostro verbo essere. Ecco, solitamente nella nostra cultura, cioè, io penso anche a come si insegnava l'ebraico negli anni 50 del secolo scorso, tra parentesi, questo del fientico non c'era. C'era in alcune grammatiche specializzate, ma non questo, diciamo, questi significati non erano entrati nell'insegnamento comune dell'ebraico, dove si insegnava, perché non è che si insegnasse dappertutto. E quindi stativo, ok, ma c'è anche questo significato fientico, che quindi indica il realizzarsi, il compiersi, il divenire, realizzarsi, compiersi. Ecco, ed è il verbo haya, si potrebbe anche tradurre venga, ecco, come c'è venga il tuo regno, è un po' sinonimo questo tehue, si realizzi, giunga, anche non giunga, ma quindi trattandosi di volontà, si realizzi, si compia la tua volontà, il compimento. Ecco, quindi questo è il verbo haya in ebraico, hawa in aramaico. E dicevo, l'interessante è che leggendo la forma del Padre nostro qui, ecco, qui abbiamo veramente l'uso del verbo hawa tipicamente semitico, cioè che può avere qui a valore fientico. Fientico vuol dire, pensate, il verbo fio è diventare, l'aggettivo è formato dal verbo fio latino, fieri, fieri. Ecco, va bene così. Allora terminiamo l'ultima frase, che poi è finalmente più semplice. Cde, cde, come, cde e come. Quindi vedete, c'è c e questo de, cde, come. Bishmaya, allora b più stato enfatico, noi diremmo bashamai, e qui è b, uno dice subito, ma allora non c'è l'articolo, no, l'articolo è lo stato enfatico, come bishmaya, come nei cieli, ken b-r-a, come nei cieli, così nella terra, noi diciamo come in cielo, così in terra. Ecco, va bene, però l'ebraico ha, cioè l'aramaico ha l'articolo, cioè l'articolo ha lo stato enfatico, shmaya ar'a, che abbiamo visto anche nei nostri targum. Va bene fino qui, allora possiamo leggerlo una volta insieme, se credete prima diciamo Abba e poi piano piano il resto. Abba. Abuna di Bishmaya Yit Kadash Shema Tete Malkutak Tihwe Reutak Kede Bishmaya Ken Bara. Ecco, Ken Bara. E l'ultima cosa che mi dimenticavo, quel famoso Tehue Reutak, non, c'è in Matteo, non manca in Luca. E tutto, così anche Jeremias, ritiene che questo è un ampliamento di natura liturgica che si riflette nella tradizione della comunità di Matteo. Ecco, mentre la forma originaria aveva solo sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, perché si compia la tua volontà, e in fondo è un buon sinonimo di venga il tuo regno, il disegno di Dio e la realizzazione del regno. Però notate come io non ho, cioè noi non abbiamo trovato un Padre nostro come si ricostruisce, capite? Cioè, quindi dire che questa è una forma originaria, quindi nella forma originaria non c'era si compia la tua volontà, è chiaro che è una ipotesi, se volete, un'ipotesi che ha un buon fondamento, ma cioè, non è suffragata da una prova concreta, cioè da un testo. Mettiamo un papiro dove abbiamo il Padre nostro in questa forma, ecco. Però il confronto tutto orienta come sicuramente che sei nei cieli, un ampliamento liturgico, cioè, ma uno può dire, ma anche Gesù poteva nella preghiera avere queste risonanze liturgiche che erano anche della comunità ebraica, e non dimentichiamolo. Quindi vale l'una come può, cioè certamente io ho la preferenza per una possibile ricostruzione, no? Tenendo conto dei fatti, delle differenze, però è chiaro che ha altrettanto valore la formula di Matteo o la formula di Luca. Ecco, va bene questo. Allora, magari anche quando dopo il riposo rileggeremo Abuna di Bashmaya. Va bene, il Padre nostro. Ora prendiamo un istante i fogli delle note di grammatica. Ecco, e intanto portiamoci proprio alle pagine che vengono dal Dalman, e quindi siamo verso la metà, perché le pagine, quindi noi l'ultima pagina che avevamo visto è pagina 10, 12, quindi sarebbe 13 in una numerazione, ma non c'è. Ci siete in questa pagina? Proprio la prima delle fotocopie del Dalman, Ecco, quindi qui si vede lo stampato. Allora, voi vedete, cioè praticamente che noi abbiamo i pronomi, e sia i pronomi autonomi, ecco, dove quindi abbiamo io, eccetera, il tedesco ich, che allora è ana, però in qualche caso è solo na. Ecco, per ora fermiamoci qui. A me interessa per i testi, sappiamo che c'è, poi magari si può anche imparare. Tra l'altro notate, la terza maschile è uguale, hu, femminile hi, lo vedete, vero?
Sì.
Hu,
sì.
Hi. Poi con la traduzione in tedesco, chissà il tedesco va bene, ecco, poi invece allora vediamo almeno anche la seconda, la prima na, la seconda notate è ant, ant, no? Che poi noi l'abbiamo nell'ebraico il femminile at, ricordate, at, quell'at è da un ant, e in aramaico noi abbiamo ant anche per il maschile, è ant. Bene, invece mi interessa guardare un momento i suffissi. Allora, quindi la seconda metà della pagina, il suffisso di prima persona è yod, i, quindi qui prendiamo yom, yomi, e quindi yomi uguale all'ebraico, yom, yomi in ebraico, yomi in aramaico. Poi guardate il suffisso della seconda maschile è ak, ak, lo vedete come shemak, il kadash shemak, ecco, quindi lo vedete con i vostri occhi, ci siamo, ak. Prendiamo yom, in ebraico il tuo giorno yomka, in aramaico yomak, ecco. E poi abbiamo, allora, visto che ci siamo, guardiamoci la seconda femminile, perché ci siamo curiosi, dice, ma k è maschile, in ebraico femminile, no, in ebraico è femminile, in aramaico maschile, com'è il femminile aramaico? È ik, quindi è la vocale di congiunzione che cambia. Allora, prendiamo yom, il tuo giorno, se io lo dico a una di voi, è yomek in ebraico, in aramaico yomik, yomik, ecco. Poi facciamo con la terza singolare, maschile, voi vedete che è ech, il più delle volte, ech. E allora, mentre in ebraico è o, il giorno suo di lui, yomo, in aramaico yomech, e ieri l'abbiamo già visto, yomech, ecco. E poi se voi vedete il femminile ach, ma qui non passiamo, se non vi dispiace, solo alla terza plurale, quindi sono i penultimi due prima che incominci la lettera B. Quindi, ma vedete, il plurale è hon, l'avete visto? Hon. Allora, hon equivale al suffisso am ebraico. I loro giorni maschile, i giorni di essi, in ebraico yomam, in aramaico yom hon, ecco, i loro. Yomo, yomech il suo, yomchon il loro. Va bene così. Poi chiaro, se fosse il plurale i giorni, yomechon, yomechon, in ebraico yomechem, quindi col plurale insomma ci si avvicina di più. Ok, penso questo può essere sufficiente, cioè avere un'idea, sapete se un domani per qualunque motivo vi interessa guardare i pronomi, qui li avete, ecco, perché poi ci sono anche possibili varianti, ma noi quando conosciamo una forma le varianti riguardano le vocali o consonanti deboli, non riguardano la consonante strutturale, la seconda sarà sempre K, Ecco, magari il femminile con la I prima e con la prima è na, qua suffisso, e c'è I, scusate, il suffisso è I, ma invece il soggetto a na, qualche volta può essere solo na, però l'elemento strutturale na è presente. E possiamo passare al nostro verbo, giusto per, cioè che il nostro aramaico ci porti anche un po' a gusto, cioè salute. Ci aiuti un poco anche a entrare, cioè che non è solo leggere un brano, ma usciamo con una certa idea, avendo alle spalle l'ebraico un poco, e analogamente cominciamo a entrare sempre più nell'ebraico. Allora, ci portiamo alla famosa pagina 402, dove abbiamo il paradigma. Noi ripetiamo quello che abbiamo visto ieri, abbiamo visto il peal, allora proviamo a fare di in ebraico katab, in aramaico è ketab, no? La pretonica, se è breve, si riduce a shewa, katab, ketab. Allora, ketab, poi il resto è abbastanza semplice, imperfetto, yiktob, che è come l'ebraico, no? Ci siamo? Ci siete? Pagina 402, vero? Così guardate, così fate anche poi l'occhio. L'imperfetto, yiktob, l'imperativo, ketob, e l'infinito è miktab. Benissimo, miktab. Poi abbiamo visto il pael, e guardiamolo insieme, il pael è katteb, katteb. Poi andiamo all'imperfetto, sarà ye katteb. L'imperativo katteb, ci siete? L'imperativo katteb e l'infinito costrutto, qui c'è una particolarità, cioè che potrebbe essere senza la mem, perché abbiamo visto caratteristica dell'infinito è il prefisso mem, ma nel pael potrebbe essere semplicemente kattaba, lo vedete, kattaba, oppure sarebbe me, no, kattaba, scusate un momento, miktaba, o mel kattaba, cioè, perché vedete kattaba, accanto c'è la forma senza vocali, con premesso la mem, vedete, mel kattaba, vabbè, quindi è l'unico caso speciale. Poi abbiamo la fel lo vedremo forse oggi pomeriggio, per finire con una forma dinamica, causativa. Guardiamo però un istante le forme ti, quindi peale e g, no, g grundstam, la forma di base, il tg, poi il paele di con raddoppiamento, katteb, vedremo il td. Allora, se voi guardate nello schema, noi abbiamo qui lo chiama IPEAL, vedete in alto, anzi IPEAL, e guardate IT KTEB, vedete? Lo vedete, no? IT KTEB, IT KTEB, no? Ci siete? Allora abbiamo la it, poi la kaf con lo shewa, ik teb, ipl, poi lo chiama giustamente, sarebbe ipl, ma praticamente ipl, cioè ik teb. Guardiamo solo il perfetto per ora, ik teb. Poi abbiamo per il pael, abbiamo, come vedete, it pa'al, guardiamolo, guardiamo il perfetto, it, ka, poi c'è la tau col dates forte, it kattab, quindi il pael kattab, per esempio scrive abitualmente, il paer potrebbe avere questo significato di un'azione abituale, quindi scrive abitualmente, era scritto abitualmente, in passivo, si scriveva abitualmente, ecco, cioè il kattab è passivo o riflessivo del paer, va bene? E, ecco, io direi potrebbe essere molto carino pensare alle sigle, cioè carino voglio dire, poi il colpo d'occhio mi fa subito capire, qui è un tema T, sarà TG, TD, sarà un tema T Bel, un tema T Bael o un tema T Afel, no? Noi abbiamo visto questi due, perché l'ho visto? Il Kaddash, o Yit Kaddash sarà l'imperfetto del tema Yit Paal, Yit Kattal, Yit Kattab, no, Yit Kattab, Yit Kattab, Yit Kaddash, ecco, cioè per cui le parole che per esempio leggendo il Padre Nostro le sappiamo mentalmente inquadrare nella grammatica. Ecco, è anche un po' nella sintassi, perché quando dico iusivo è già sintassi. Ok, allora a questo punto chiedo scusa, non mi sono preparato l'orologio, che anche quella ha una sua funzione. Ecco, vabbè, è la funzione di dirci che abbiamo. No, possiamo ancora fare 10 minuti, se siete d'accordo.
Sì.
Ecco, allora possiamo prendere di nuovo il nostro Targum e rivedere insieme il Targum di Pseudo Jonathan e lo vediamo dal principio. Tra l'altro rivedendolo magari potremo anche puntualizzare alcune cose, va bene? Allora, ci siete, quindi poi adesso seguo anch'io un po' col testo dove c'è l'analisi. Ushlimu e birriate shemaya ue ara. Ok, allora. Ushlimu, l'analisi vi dice terza maschile plurale, peal, e shalim è una forma anche che può esistere, cioè che è, oltre che shalam, shalim, cioè è come katab e kabed, no? Cioè una forma più attiva, katab, è una forma più di tipo stativo, kabed, anche shalim, essere in pace. Ecco, adesso ushelimu e letteralmente allora furono furono nella compimento, letteralmente, furono nel compimento, mi può andar bene. Però se poi noi guardiamo la frase successiva dove si dice Ushelim, vedete, saltiamo le loro schiere. Ushelim be Adonai be Yoma Shebia Abitek, no? Ushelim, e abbiamo tradotto portò a compimento, il Signore portò a compimento la sua opera. Allora, di per sé, Shelim ha un senso, diciamo, più attivo, non posso dire e fu nel compimento, avendo come se fosse l'opera, si trovò nel compimento, andrebbe benissimo, ma il soggetto è Adonai. Allora, qui dovremmo dire, cioè no, quello adesso che c'è il mio suggerimento, quindi sicuramente Shlimu è un perfetto, mi pare nell'analisi c'è messo, vero? Terza maschile, perfetto, peal, attivo, non è un tema T, T sarebbe passivo, io qui mi aspetterei it, Slimut, no? E come spiegarlo? Cioè, perché le traduzioni traducono al passivo e buonanotte, ok, ma io qui c'ho l'attivo. Ecco, a me è stato di grande aiuto. Qualche anno fa ho cercato di aprire la finestra sul copto. Ecco, allora, una cosa che ho constatato, nel copto non c'è il passivo, c'è una forma specificamente passiva. La terza persona plurale, o singolare a seconda del soggetto, la terza persona di un verbo può avere valore passivo. Ecco, quindi dipende dal contesto. Se non c'è soggetto, quindi il verbo si riferisce a una realtà ma che non è il soggetto, allora noi abbiamo il passivo. Il passivo, cioè è una realtà che non è il soggetto agente, ma casomai è soggetto passivo, no? Allora, anche qui, io qui tradurrei furono portate a compimento, quindi qui è chiaramente il passivo, furono portate a compimento, ecco, le creature, beriate, ieri vi avevo detto potremmo prenderlo la creazione, no? Di per sé le creature, ma sovente molti nomi possono avere valore concreti, avere valore astratte o viceversa. Allora potremmo anche, ripeto, non modifico la traduzione suggerita, ma col passivo mi sta anche bene creature. Furono portate a compimento le creature, oppure fu portata a compimento la creazione. Ecco, probabilmente, cioè in una cultura concreta è meglio creature, in un linguaggio liturgico quindi elevato ha più senso la creazione. Ecco, quindi fu portata a compimento la creazione del cielo e della terra, uekol, e di col la creazione del cielo e della terra e di tutte le loro schiere. Ecco, ieri dicevamo che la parola schiere di per sé è tipica del cielo, nel senso che si riferisce all'universo stellato, le costellazioni, però qui cielo e terra, anche la terra avrà le sue varie forme, quindi il termine schiere assume un senso, vorrei dire, più generale rispetto a quello originario, specifico. Ecco, Tzaba, qui abbiamo Hel, che è l'equivalente di Tzebaot, no? Se può essere interessante, proprio a livello di sintetico, noi abbiamo il titolo Adonai Tzebaot, o Adonai Elohe Tzebaot, il Signore Dio delle schiere, si traduce degli eserciti. Sarebbe più giusto tradurlo schiere. Perché? Perché questo termine Tzebaot si riferisce sia al, diciamo, alle costellazioni del cielo, quindi gli astri, eccetera, in un periodo molto posteriore poi alle schiere degli angeli, ecco, quindi, ma in una fase arcaica le costellazioni degli astri. Secondo, si riferiva alle schiere dell'esercito che combatteva la guerra di Adonai, cioè, quindi questa è una, diciamo, una tradizione che si richiama all'epoca dei giudici. Ecco, cioè, si parla anche, questo sta scritto nel libro delle guerre di Adonai, quindi si vede che c'era un rotolo in cui si ricordavano alcune di queste battaglie compiute da qualche tribù o da un insieme di tribù per stabilirsi nella terra. Ecco, comunque allora Tzebaot sono anche le schiere, si riferisce alle schiere questo senso esercite andrebbe bene, ma non è l'unico senso. Terzo, questa è la bella sorpresa, è quello che mi spinge a tradurre sempre schiere, quindi un termine un po' simbolico che si... Le Tzabaot sono chiamati i turni di adorazione nel santuario che si avvicendavano durante il giorno e la notte. Cioè a un certo punto dopo l'esilio c'erano questi turni di adorazione giorno e notte. E quando noi e questi turni di adorazione nel libro del Levitico sono chiamati Tzabaot. Allora non posso tradurre eserciti, è una spiritualità ignaziana, ma insomma è secondaria rispetto a qui. E quando noi leggiamo il Salmo, ora vi chiedo scusa se non vi so dire il numero, ma è dal 130 in giù di lì, ecco, lodate il Signore voi che state nella casa del Signore durante la notte. È la casa del Signore, non è, io mi ricordo ancora, avevo degli ospiti quando stavamo presso il padre Cistercensi, siamo stati un periodo presso il padre Cistercensi, buono, c'è una tradizione. E allora una volta avevo una famiglia ospite e poi incontra l'abate e siete nella casa del Signore. Eh sì, ma lì la casa del Signore è dove uno mangia, dove uno beve, dove uno dorme, nel convento, voglio dire, uno può rompare finché vuole ed è nella casa, insomma, voglio dire, è un uso improprio. Quando leggo il Salmo, lodate il Signore, voi che state nella casa del Signore giorno e notte o durante la notte, è chiaro che durante la notte c'erano tempi di adorazione, turni di adorazione e sono chiamate Tzabaot. Allora, il Signore Dio delle Tzabaot è il Dio, possiamo dire, certamente del cielo, è il Dio che accompagna il popolo nelle sue lotte e difficoltà, è il Dio della comunità che è in adorazione. Ecco, allora Dio delle schiere, ecco, mi pare, capite il discorso? Ecco, e quindi questo Chel, che è l'equivalente di Tzaba in aramaico, e allora lo traduco con schiere, ecco, così abbiamo l'idea, il motivo per cui traduciamo. Furono quindi portate a compimento la creazione del cielo, della terra e di tutte le loro schiere. E possiamo poi continuare dopo. Adesso è bene che ci riposiamo, se credete, anche 5 minuti abbondanti o 10 minuti contenuti, e fate voi la scelta. Va bene, grazie. Comunque mi sembra che si respira un po' di aramaico, e questo è importante.